Domenica 30 luglio 2023, nona domenica dopo Pentecoste. Siete voi timorati di Dio? Questa è un'espressione che oggigiorno si sente poco, non è vero? Riconoscersi, però, creature di Dio che dipendono da Lui in tutto e per tutto, e onorarlo con fiducia e obbedienza, secondo ciò che Egli ha rivelato di se stesso, sta alla base dell'espressione avere timore di Dio. Rendergli il culto che gli è dovuto, è un dovere che ci accingiamo a compiere con gioia. Prepariamocene. Grazia, la misericordia e la pace vi siano donate da parte di Dio, nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore. La nostra speranza e il nostro aiuto sono nel nome di Dio, nostro Padre, che ci ha dato la vita eterna in Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. All'inizio del nostro culto, lodiamo e ringraziamo Dio con le espressioni del Salmo 128. Il credente che ha scritto questo salmo si rallegra di come la comunione con Dio si manifesti nella sua vita come abbondanza di benedizioni per lui, la sua famiglia e per il popolo di Dio, il popolo al quale appartiene.
Beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Allora mangerai della fatica delle tue mani, sarai felice e prospererai. Tua moglie sarà come una vigna fruttifera all'interno della tua casa. I tuoi figli saranno come piante di ulivo intorno alla tua tavola. Ecco, così sarà benedetto l'uomo che teme l'Eterno. L'Eterno ti benedica da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della tua vita e vedere i figli dei tuoi figli. Pace sia sopra Israele.
Preghiamo, onnipotente Dio, benedici il culto che ti offriamo, fa che esso sia un'offerta dei nostri cuori a te, affinché possiamo glorificarti con la nostra vita e con le nostre opere. Per Gesù Cristo, Signore nostro, benedetto in eterno. Alleluia.
Beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie. Tu allora mangerai della fatica delle tue mani e sarai felice e prospererai. La tua moglie sarà come una vigna fruttifera nell'interno del viva casa tua. I tuoi figlioli come piante d'olivo, tutti intorno alla tavola tua. E così sarà benedetto l'uomo che teme l'Eterno. L'Eterno ti benedica da Sion e vedrai il bene di Gerusalemme. La tua moglie sarà come una vigna fruttifera nell'interno della casa tua. I tuoi figlioli come piante d'olivo, tutti intorno alla tavola tua. Tu vedrai i figlioli dei tuoi figlioli e pace sopra Israele. E così sarà benedetto l'uomo che sì che teme l'Eterno. La tua moglie sarà come una vigna fruttifera nell'interno della casa tua. I tuoi figlioli come piante d'olivo, tutti intorno alla tavola tua.
Alleluia, gloria a Dio.
Ascoltiamo ora dalla parola di Dio le seguenti esortazioni per disporci all'umile confessione dei nostri peccati, una confessione sincera dinanzi al Signore. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. Preghiamo. Grande e misericordioso Signore Dio, ti imploriamo di guardarci con benignità e non venire in giudizio con il tuo servitore, perché nessun vivente sarà trovato giusto nel tuo cospetto. Desideriamo accostarci umilmente a te, nel sentimento dei nostri peccati, e come peccatori che meritano la tua condanna. Ma sia benedetto il tuo nome nei secoli dei secoli, perché ci hai dato un Salvatore potente e ci hai invitato al trono della grazia, grazie alla giustizia operata per noi dal tuo Figlio diletto Gesù Cristo, dal cui sacrificio siamo redenti e otteniamo rimissione delle nostre colpe. Ed è nel suo nome che osiamo comparire davanti a te e desideriamo di essere trovati in lui, non già avendo la giustizia che viene dalla legge, ma quella che è per la fede di Cristo, la giustizia che è da Dio mediante la fede. Per amor suo ti imploriamo di accoglierci benignamente e di amarci. Purifica la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. O Signore, mantienici sempre nell'animo l'obbligo solenne del nostro battesimo e concedici tu la grazia per poter crocifiggere la carne con tutti i suoi affetti e desideri malvagi, come spetta ai figli di Cristo, deponendo quelle opere che palesano l'uomo non rinnovato e che ci escluderebbero dal tuo regno celeste. Facci abbondare in tutte quelle opere buone che sono per Gesù Cristo, a tuo onore e gloria, e degnaci di farci partecipi dello Spirito Santo nella sua efficacia a trasformare e nella sua potenza a santificare, affinché possiamo essere fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Signore Dio, benedici la nostra nazione, i suoi governanti, ministri e quelli che sono rivestiti di autorità. Benedici la tua Chiesa e compi in noi l'opera da te cominciata, allontanandoci sempre dal male e facendoci progredire nella via della salvezza. Per Gesù Cristo, il nostro Redentore. Amen.
Io sento la tua voce e vengo a te, Signore, per sangue sparso in croce mi lava, o Redentore, mi prostro innanzi a te, pregandoti con fe, e tu, Signore, salvami, che di me. Oh, quanto devo solo, tu sai, divin Gesù, insieme un po' perdono, dammi la tua virtù, mi prostro innanzi a te, pregandoti con te. Domando e fede amor, a te de su costanza, aspetto il pace al cor, mi prostro innanzi a te, pregando ti con fe, e tu, Signore, salvami, pietà.
Sta operando per portare avanti i suoi propositi per questo mondo che gli appartiene, e questo in modo certo e sicuro. Lo fa però in modo graduale, spesso non apparente agli occhi di chi lo nega, illudendosi di poter fare a meno di lui. Gesù parla della dinamica del regnare di Dio in questo mondo attraverso delle parabole. Ascoltiamone alcune. Tratta dal Vangelo secondo Matteo, al capitolo 13, che il Santo Spirito di Dio illumini la nostra mente affinché identifichiamo i segni della sua opera intorno a noi e la nostra posizione rispetto ad essa.
Egli propose loro un'altra parabola dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e semina nel suo campo». Esso è sì il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore degli ortaggi e diventa albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola. Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 misuri di farina, perché finché la pasta sia tutta lievitata. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovato una perla di grande valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci e, quando è piena, i pescatori la traggono a riva e, postisi a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quel che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Lì sarà il pianto e lo stridore dei denti. Avete capito tutte queste cose? Essi gli risposero sì. E allora Gesù disse loro: per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie.
Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Chi lo scopre va,
chi lo scopre va,
vende quello che ha,
vende quello che ha.
Chi lo scopre va,
chi lo scopre va,
e compra quel campo e tornando canterà. Gesù Cristo è il tesoro del regno e beato quell'uomo che lo accoglierà.
Alleluia, 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 alleluia.
Il regno dei cieli è simile a una perla di grande valore. Chi la scopre va,
chi la scopre va,
vende quello che ha,
vende quello che ha.
Chi la scopre va,
chi la scopre va,
e compra quella perla e tornando canterà. Gesù Cristo è la perla del regno e beato quell'uomo che lo accoglierà.
Alleluia, 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 alleluia.
Poi il regno dei cieli è simile a un seme di senape, il più piccolo di tutti i semi, ma piantato nel campo crescerà come un grande albero e nido per gli uccelli sarà. Gesù Cristo è il seme del regno e beato quell'uomo che lo accoglierà. Cieli è simile a del lievito che una donna ha messo
nella farina finché tutta si fermenterà.
Gesù Cristo è il lievito del regno e beato quell'uomo che lo accoglierà.
Alleluia, 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 alleluia.
Questo mondo, sempre e a tutt'oggi, ha avuto potenti dominatori di vario tipo, con l'ambizione di volerlo controllare in maniera egemonica e totalitaria. La fede cristiana sfida questa pretesa e ha una solida certezza, quella espressa dalla parola di Dio quando dice: i dominatori di questo mondo stanno per essere annientati. Perché? Perché il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. E questo lo dice il libro dell'Apocalisse, capitolo 11, versetto 15. Proclamando così che Cristo è il Signore, il movimento cristiano autentico non fa concordati e compromessi con i potentati di questo mondo, ma li sfida e li combatte, svuotandoli delle loro pretese. Gli aspiranti dominatori di questo mondo avevano e hanno ben presente la pericolosità per loro del movimento cristiano e si sono sempre studiati come reprimerlo e sopprimerlo, installandosi poi, già anticamente a Roma, nella città di Roma, il movimento cristiano aveva, per così dire, sferrato un attacco al cuore stesso dell'impero del male di quel tempo, il che aveva causato violente reazioni contro i cristiani. Essi, ciononostante, non si erano lasciati intimidire, forti di incrollabili certezze. Queste incrollabili certezze sono espresse dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Roma. Vorrei oggi proporvene un significativo estratto, tratto dal capitolo 8 di questa lettera.
Ora quindi noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proposito, perché quelli che lui ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra tanti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Che diremo dunque a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anch'egli tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è resuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come scritto, per amore di te, noi siamo tutto il giorno messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. Anzi, in tutte queste cose, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Perché io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Quando l'Apostolo Paolo scrive la lettera ai cristiani di Roma, egli si rendeva ben conto di rivolgersi a persone che abitavano nel cuore pulsante di un impero che ambiva al controllo totalizzante dell'intero mondo allora conosciuto. Egli stesso era cittadino romano, il che gli dava molti privilegi. Roma si considerava capitale del mondo, e la cosa era espressa dall'espressione latina Roma caput mundi. L'impero romano era uno dei più vasti e potenti della storia, estendendosi su gran parte dell'Europa, dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente. Roma è stata indubbiamente fondamentale poi per l'evoluzione della civiltà occidentale e ha avuto un ruolo cruciale nella diffusione di cultura, diritto, infrastrutture e tecnologia avanzata. La sua ambizione di controllare il mondo era sottolineata dalla vastità delle sue conquiste e dalla visione dei romani stessi come una civiltà superiore. L'uso dell'espressione Roma caput mundi metteva in rilievo infatti il concetto di supremazia e dominio su ogni altra cultura. Non era però solo limitato all'aspetto politico e militare. Roma svolgeva anche un ruolo importante nella religione romana e nel sistema di credenze. Per molti romani la città era vista come un centro sacro e simbolico del loro mondo, con una connessione profonda con gli dèi e con gli antenati. Nel primo secolo d.C. il ruolo del suo imperatore, il Signore, era pure di estrema importanza nell'amministrazione e nella governance dell'impero. Egli deteneva un potere praticamente assoluto, anche se spesso il suo potere era bilanciato da strutture politiche e istituzionali come il Senato e altri funzionari governativi. L'imperatore era il capo assoluto dello Stato romano, e il comandante supremo dell'esercito. L'imperatore regnante era considerato una figura di autorità suprema, poiché la sua posizione era giustificata attraverso diverse fonti di legittimità, tra cui appunto l'approvazione del Senato e la volontà degli dèi. Egli aveva il ruolo di sommo pontefice, cioè sommo sacerdote del culto religioso. Questo gli conferiva un ruolo importante nella religione ufficiale dell'impero e il controllo sulle pratiche religiose. Nell'impero romano l'imperatore riceveva il culto come figura divina o semidivina e in molte parti dell'impero il suo culto era obbligatorio e considerato una manifestazione di lealtà e fedeltà verso lo Stato. A disturbare però e a mettere in questione tutto questo era la diffusione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Essere cristiani militanti ha sempre comportato opposizione, e spesso violenta, da parte del mondo incredulo. Succede ancora oggi in molte parti del mondo e sempre di più anche in Occidente, dove la sia pur vantata libertà viene erosa e pregiudicata giorno per giorno. E chi non ubbidisce a chi sta al potere e non si conforma all'ideologia dominante viene represso in vario modo. L'accento che pone Paolo in questo testo dell'Epistola ai Romani mette in evidenza proprio questo fatto. Parla di chi è contro di noi. C'era infatti una forte opposizione al movimento cristiano. C'era chi rivolgeva loro accuse, spesso infamanti. C'era chi li condannava, autorità politiche e magistrati. L'Apostolo poi si riferisce a tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo o la spada, come pure di cristiani messi a morte, come pecore da macello. Quello era stato il destino di molti cristiani che rifiutavano di piegarsi di fronte ad arroganti e crudeli imperatori e che non avrebbero mai rinnegato la signoria suprema di Cristo, nemmeno sotto le minacce, la tortura e la morte. Le schiere di martiri cristiani lungo la storia sono innumerevoli. Il libro dell'Apocalisse le menziona quando scrive: «Quando aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa. Essi gridarono a gran voce dicendo: «Fino a quando, o nostro Signore, che sei santo e verace, non giudicherai e non vendicherai il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu detto loro che si riposassero ancora un poco di tempo finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse capitolo 6 del 9 all'11. Coloro però che amano Dio non sono destinati ad essere dei perdenti e degli sconfitti, ma, afferma sorprendentemente l'Apostolo, sono più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, e trionferanno sia nel tempo e nell'eternità, trionferanno su Satana e sui suoi empi servitori. Nemmeno il loro martirio avrebbe detto l'ultima parola. L'Apostolo in questo testo elenca così le certezze del cristiano. In primo luogo dice: «Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene ultimo del mondo e di loro stessi, nonostante le cose terribili che avrebbero colpito molti cristiani». Famosa e vera è la frase attribuita a Tertulliano, teologo ed apologeta del II secolo, quando dice: «Il sangue dei martiri è il seme dei cristiani». Essa riflette l'idea che il sacrificio e il martirio di coloro che hanno sofferto e hanno dato la loro vita per la fede in Cristo sono in realtà un potente motore per la crescita e l'espansione della Chiesa. In altre parole, il sangue versato dai martiri non è visto come una perdita o una sconfitta, ma come un nutrimento che contribuisce a far fiorire e moltiplicare le comunità cristiane. Questo concetto è stato particolarmente rilevante nei primi secoli del cristianesimo, quando i cristiani affrontavano spesso persecuzioni e violenze a causa della loro fede. I martiri erano visti come esempio di dedizione e sacrificio, e la loro testimonianza di fede attraeva nuovi credenti e rafforzava la comunità cristiana nel suo insieme. Il movimento cristiano non potrà infatti mai essere soppresso dai suoi avversari. In secondo luogo, Paolo mette in rilievo come ogni singolo discepolo di Cristo sia prezioso agli occhi di Dio. Non è solo uno fra i tanti, un vuoto a perdere, uno strumento da sfruttare e poi abbandonare quando non serve più, come fa Satana con chi lo serve. Per i dominatori di questo mondo sono i loro soggetti a dover morire per loro e per le loro cause. Essi di fatto non amano la loro gente, anche se talvolta dicono di farlo. Per loro la gente non è che un mezzo per giungere ai loro fini. La gente per loro è sacrificabile, è carne da cannone, come si dice. Per il regno di Dio, però, è Dio stesso che in Cristo muore per i suoi, per salvarli. Apostolo Giovanni dice: «Noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, egli ha dato la sua vita per noi». Rispetto ai suoi discepoli, Gesù dice: «Io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano». È Lui, il Cristo, che ha sacrificato la sua vita per noi. L'Apostolo così qui è come se dicesse: «Cristiani, prendete coscienza di chi siete agli occhi di Dio. Voi siete stati singolarmente, in primo luogo, preconosciuti e predestinati». Dice: «Poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Ciascuno di voi singolarmente è stato prescelto da Dio dall'eternità affinché ricevesse la grazia della salvezza in Cristo. Ciascuno di voi è stato predestinato alla conformità morale e spirituale di Cristo e a ricevere la sua eredità». La missione dell'Apostolo Paolo, come di ogni evangelista, è quella di raccogliere insieme gli eletti di Dio, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità fra i santificati. Atti 26:18. Essi poi sono stati efficacemente chiamati. Difatti, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Voi avete udito e ricevuto l'appello dell'Evangelo, vi è stato concesso il ravvedimento e vi è stato dato il dono della fede salvifica in Cristo. Come è scritto, Dio dunque ha dato il ravvedimento anche ai gentili, cioè ai pagani, affinché abbiano la vita. Infatti, dice l'Apostolo Paolo, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Poi sono stati giustificati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. Ingiusti e peccatori come eravate, di per sé non meritavate la grazia della salvezza, ma siete stati rivestiti della giustizia di Cristo per poter essere riconciliati con Dio e posti per sempre in comunione con Lui. Come è scritto, poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurli a Dio. E infine glorificati. Dice: «E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati». La glorificazione è il compimento finale dell'opera di salvezza che Dio sta operando in voi. Paolo dirà in un'altra lettera: «Avendo fiducia in questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù». C'è dunque un combattimento in corso, contro tutti gli aspiranti dominatori di questo mondo. Sempre nuove versioni delle ambizioni della malvagia volontà di dominio di Satana. Questo mondo però appartiene a Dio e il suo regno si fa strada in Cristo con il movimento cristiano nella storia e trionferà. Dobbiamo e possiamo avere la certezza che questo mondo stanno per essere annientati e che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Se siamo fedeli al nostro mandato, ci impegniamo in piccole e grandi battaglie quotidiane contro il male. Potremmo scoraggiarsi, ma dobbiamo fortificarci con le certezze che ci dà la parola di Dio, sia a livello personale che per quanto riguarda l'esito finale di questa guerra. Che diremo dunque queste cose? Dice l'Apostolo. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà egli anche tutte le cose con lui?
Ascolterò, combatterò e vincerò con te, Gesù. Tu sei risorto, mio Signore, ed il mio cuore arde per te. Più non cadrò, ma guarderò verso di te. Cristo regna sul suo trono, grande tu sei, vita mi dai sempre di più. Mai più indietro tornerò, nelle catene mai più avrò, se temerò il nome tuo confesserò. Più che vincitori siamo.
Vittoria. resisterò in nome tuo. Il fuoco sei che mai svanirà, la tua potenza scorre in me, Gesù, Dio mio. Più che vincitori
Eterno è Dio, noi ti adoriamo come nostro principio e nostro fine e ti rendiamo grazie per tutta la tua bontà che continuamente si rivela in tutte le cose belle e amabili di cui è piena la terra, nonostante il peccato e la sofferenza che ne offuscano lo splendore. A te offriamo i nostri pensieri perché ti siano consacrati, le nostre parole perché celebrino la tua gloria, e il nostro operare perché sia conforme al tuo volere, e le nostre pene e i nostri dolori perché diventino strumento per il nostro bene. Padre Celeste, innalziamo verso di te i nostri desideri migliori. Sei tu che hai suscitato in noi l'ideale di una vita perfetta nell'amore. Non permettere che siamo abbandonati alle sole nostre forze con le quali non possiamo vivere che un'esistenza meschina. Dacci di poter vivere con la dignità richiesta dalla nostra origine e dal nostro destino di figli tuoi. Dacci l'umiltà e la fedeltà che valgono a mantenerci vicini a te. Concedici sempre più conoscenza e forza. Dio di bontà, che ci hai creati per essere gloria della tua gloria e ci hai redenti per formare un sacerdozio santo in seno all'umanità, eleviamo a te la nostra intercessione. Sii con la tua Chiesa perché possa additare agli erranti il posto sicuro. Fa che coloro che sono in autorità si sentano responsabili presso di te del benessere e della pace dei popoli e del mondo intero. Accresci la solidarietà fra gli uomini e ricordati dei sofferenti nello spirito e nel corpo, dei miseri, degli oppressi, di coloro che nelle prigioni espiano i loro falli, di tutti coloro che ancora non hanno trovato in te la via e la vita eterna. Esaudisci per amore di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, benedetto in eterno. Amen.
O Dio, protettore di tutti coloro che confidano in te, senza il quale nulla è forte, nulla è santo, aumenta e moltiplica su di noi la tua misericordia, che con te, come pastore, governante e guida, possiamo passare attraverso le cose temporali, che non perdiamo le cose eterne. Per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, che vive e regna con te e con lo Spirito Santo, un solo Dio, nei secoli dei secoli.
Padre d'amore, fa che dopo questo culto non torniamo alle nostre occupazioni senza un'impronta della tua pace e un riflesso della tua carità. Concedici le tue grazie, esaudendo le preghiere di tutti i tuoi figlioli nel nome di Gesù Cristo, unico nostro Mediatore, il quale ci ha insegnato a dirti:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria in sempiterno. Amen.
Con te remo le tue meraviglie.
Dio nostro Padre, che ci ha amati e ci ha dato nella sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Andate in pace, ricordatevi dei poveri e degli afflitti, il Dio della pace dimori con voi, con le vostre famiglie, con tutto il popolo di Dio, ora e sempre. Amen, Signore. Amen.